vi ho perso perché mi sono disconnessa, scusate. Ci siete, mi sentite tutto bene?
Sì,
bene.
Okay. Non la vediamo però.
Non la vediamo
però. Non mi vedete, eccomi qua. Eccomi.
Ok.
Bene, ci riprendiamo. Cosa stavo dicendo? Di cosa stavo parlando?
Del questionario autosomministrato,
ah, sì,
che non ha nessuna garanzia sul campione.
Esatto, e c'è anche il fatto della possibilità del discorso del controllo sul link. Voi potete anche avere l'accorgimento che non lo possono ricompilare dallo stesso computer, perché magari uno si diverte e dice va bene, allora adesso lo rifaccio, no? No, c'è anche questo modo di controllare anche che non lo rifacciano due volte. Almeno dallo stesso computer non lo possono rifare, poi se hanno tanta voglia di rifarlo devono andare da un'altra parte. Quindi avete anche lì delle forme di controllo per controllare un po' il campionamento, però sì, insomma, potete anche mettere una domanda filtro all'inizio dove dite se vi interessa per esempio una fascia d'età, gli chiedete rientri in questa fascia d'età, sì o no? Se ti dice di no, si butta fuori e non partecipa, insomma, cioè mettete dei filtri voi. Però sì, insomma, il campionamento online è quello che è, no? E quindi di conseguenza la rappresentatività ne va a detrimento, no? Il fatto di così. Però appunto si fanno. E, per esempio, un esempio, vi ho detto che si può anche fare un questionario ai bambini, no? Nelle scuole elementari, sempre un'altra esperienza di ricerca mia. Cosa abbiamo fatto? Bambini di quarta e quinta elementare, immaginatevi voi a fargli fare un questionario autocompilato. Allora, che trucco abbiamo fatto? Vediamo se ce l'ho. Pensate, ditemi cosa abbiamo fatto per farglielo fare.
Mettendo le immagini.
Esatto, eccolo qua, questa era la ricerca, si chiamava Operazione Mosaico e questo era il questionario, vedete com'era? Per ognuno degli item loro avevano la vignetta, c'era un disegno, no? E quindi loro si divertivano perché era come leggersi un fumetto per loro, vedete? Quindi questo loro li aiutava, diciamo, e quindi si sono divertiti e in quell'occasione ero io in classe con questi questionari e loro lo hanno autocompilato. Ho preso tanti di quei ritratti in quell'occasione perché quando finivano mi facevano il ritratto. Ok, quindi quello lì era un modo per dire va bene, facciamo il questionario autosomministrato. Allora, scelto il tipo di questionario che andate a fare, prima di darlo in compilazione, autocompilazione o quello che decidete, dovete fare quello che diceva ieri lei, cioè il pretest. Ricordatevi la fase del pretest, che è molto importante, perché dovete mettere a punto alla perfezione lo strumento. E finalmente, quando dopo avete fatto tutto questo lungo percorso, finalmente potete accesso all'ambiente umano di interesse. Vedete che c'è scritto così lì? Accesso all'ambiente umano di interesse, che vuol dire che andate a fare la ricerca sul campo, incominciate appunto. Poi vi dice qua accesso alle fonti di informazione, nel caso appunto dell'intervista, fonti di informazione sono i casi dove voi andate a fare le osservazioni e quindi c'è poi la rilevazione diretta, che a quel punto è proprio la somministrazione diretta o secondaria delle informazioni. Allora, può essere anche quando si dice ricerca secondaria, no? Vuol dire che non siete voi che le avete raccontate. Che non siete voi che avete raccolto quelle informazioni, ma usate dati presi da altre ricerche, fatte da altri, quella è analisi secondaria. Allora, la signora Olga Castro mi chiede: le informazioni devono essere già chiare prima di questo livello. Cosa si intende? Io non capisco cosa vuol dire. Le informazioni, cosa, in che senso chiare? Vedete che nella, mi chiede la signora, già chiare prima di questo livello. Cosa vuol dire chiare? Mi spieghi, mi faccio un esempio così capisco cosa mi vuole dire. Cosa vuol dire le informazioni devono essere chiare? Mi sente, signora Castro? Pronto? Non so se mi, mi sente? Non riesco a capire che cosa mi sta chiedendo. Le informazioni devono essere chiare. In che senso chiare? O le scelgo in questa fase? Non capisco cosa mi sta chiedendo. Non so neanche se c'è. Sì, è in conversazione. Mi sente? Pronto? Mi sente? Non so se mi sente. Appare ma non la vedo connessa. Ad ogni caso, appena si connette, che mi sente, si faccia sentire con la voce, cerchiamo di capirci che cosa si intende, cioè la domanda, perché non riesco a entrare nella domanda. Ok, per cui questa fase è conclusa quando avete in mano tutte le informazioni che vi servono. Seconda fase, cioè in pratica quando Giulia aveva in mano tutti i questionari. E a quel punto Giulia cosa si fa? Glielo dica alle sue colleghe, visto che l'ha fatto. No, voce, non la sento.
Sì, scusi, eccomi. E a quel punto, una volta che hai in mano tutte le informazioni, inizia a costruire la matrice dei dati, quindi apri Excel e inizia a inserire tutti i dati nei quei questionari.
Esatto. Bene, perché la matrice dei dati è un foglio di Excel, come giustamente ha detto Giulia. E cosa gli spieghi a loro, come, dove si mettono, come si fa a mettere dentro i dati?
Allora, innanzitutto bisogna creare la matrice, quindi nel senso che deve esserci tutta un'impostazione particolare. Quindi ad esempio io sull'asse orizzontale avevo messo tutte le indicazioni riguardo al domande, quindi domanda 1 era ad esempio l'età, domanda 2 il comune di residenza, domanda 3 e avanti così in base a quelle che sono naturalmente le domande che io ho nel questionario. Se poi sono domande semplici con una sola risposta, quindi sì o no, è semplice. Se invece la domanda è tipo che ha più risposte, naturalmente devo andare a creare tutta un modo per identificare che risposta i ragazzi mi hanno dato. No, cioè che risposta ha dato l'intervistato. Quindi sulla parte orizzontale tutte le domande con le loro variabilità, mentre sull'asse verticale vado a identificare il codice del questionario e quindi in base alle le persone che mi hanno risposto. Incrociando asse orizzontale e asse verticale mi trovo cosa mi ha risposto quella determinata persona in quella determinata domanda.
Allora, per qualcuno di voi è chiaro quello che ha detto, per altri sicuramente non lo è, per me non lo è, però no, è chiaro, ho capito, okay. Ovviamente, però non lo so se loro hanno bene focalizzato la cosa. Ad ogni modo, adesso la vediamo con più un dettaglio. Siamo in fase di organizzazione dei dati, naturalmente, il terzo livello, per cui quando vi dico mi parli della matrice dei dati, dove siamo? E voi dovete dirmi, siamo in fase di organizzazione dei dati, terzo livello. Quindi questo in premessa, e vi dico, cosa si fa qua? Come fate a organizzare i dati? L'organizzazione si fa sia se fate una ricerca quantitativa, come il caso di Giulia, sia fate una ricerca qualitativa. I dati devono essere sempre organizzati per poterli analizzare, anche se avete fatto la ricerca qualitativa di prima, con i testimoni qualificati, l'organizzazione dei dati sarà data dalla scomposizione del testo e costruzione dello schema interpretativo. Cioè, cosa vuol dire? Che avete individuato parole chiave che vi interessano e che fanno sì che poi voi prendete le informazioni che vi servono. Se siamo in fase di ricerca quantitativa, dovete lavorare con la matrice, che adesso io vediamo se riesco a fare un secondo, andarmela a prendere la matrice, anche qua una tragedia per me, vediamo se vi riesco a far vedere. Allora, come faccio? No, questo non è. Faccio un tentativo, perché non sono brava io su questo. Allora, vediamo se la trovo, intanto se la trovo. Eccola qua. No, sì, è questa, può andare bene anche questa. Voi vedete quello che io vedo? No.
Sì, sì.
State vedendo la matrice?
Sì.
Ottimo. Più facile di quello che pensavo. Allora, praticamente questo è il foglio di Excel. Solo che, allora, che cosa vedete? Che su C1, C2, C3, C4, eccetera, eccetera, cosa sono secondo voi? Se una questa matrice si chiama matrice casi per variabili. Ok?
Casi. Ci sono i casi.
C1, C2 sono i casi. Esatto, e V1 sono V2 eccetera eccetera, sono le variabili. I casi sono quelli che voi avete intervistato attraverso il questionario e le variabili non sono altro che le domande del questionario, giusto? Allora, che cosa succede? Che voi quando dovete andare a mettere dentro i dati C1, mettiamo sia Francesco. Il signor Francesco è il nostro caso numero uno del questionario. E quindi voi alla variabile 1, in questo caso la variabile 1 è l'altezza, vedete qua, esempio, proprietà l'altezza. E è già, qui è suddivisa in classi, perché dice meno di 1,51, tra 1,51 e 1,80, più di 1,80 ed ha un codice 1, 2, 3. Questo codice numerico, questo qui che vedete voi lì, 1, 2, 3, è la codifica, cioè voi attribuite ad una modalità della variabile un codice numerico. E quindi nel caso dell'altezza voi avete, in questo esempio, avete che 1 corrisponde a questo e a quest'altro. Allora, nel caso C1, Francesco è alto 1,72, quindi troverete nella variabile 1 altezza corrispondente a C1 con l'incrociato con V1, 2, perché Francesco è alto 1,73. E così di seguito, la variabile 2 è il sesso. Allora, voi avete attribuito nel questionario 1 maschio, 2 femmina, quindi trovate che Francesco è 1 sulla variabile 2. La variabile 3, livello di istruzione. Allora, scuola elementare 1, scuola media 2, scuola superiore 3, 4 università, 5 laurea. Francesco che è diplomato ha 4 perché è diplomato e così via. Ognuna di queste colonne corrisponde ad una variabile. Nell'intersezione tra i casi e la colonna trovate lo stato del caso rispetto alla variabile. Francesco rispetto alla variabile genere, che è V2, è 1 perché è maschio. E così via. Per ognuna delle variabili, che sono le domande del questionario a cui corrispondono dei codici per le modalità che avete scelto, trovate nell'intersezione con il caso la modalità che riguarda il caso di Francesco. Ok? Quindi voi se andate a vedere per riga la matrice, sulla riga dove c'è C1 Francesco trovate raccolte tutte le informazioni sintetiche di Francesco. È un case study, sì, perché c'è lì lo studio di caso, se volete. E così via, sulla riga 2 tutte le informazioni relative a Giuseppina e così via. Se invece voi, e quindi leggendo la matrice in orizzontale, trovate tutte le informazioni relative ai casi della matrice. Se invece andate a vedere colonna per colonna, V1, V2, V3, V4, V5, eccetera, eccetera, se le vedete in verticale, trovate, nel caso dell'altezza, quanti codici potete avere. Ci siete?
Sì, ma in base al numero di casi.
No, sull'altezza.
3.
Esatto.
Sì. Ah.
Perché avete,
codice, okay.
Avete tre modi, no, dell'altezza, perché abbiamo detto 1, 2, 3. Quindi in questa prima colonna voi trovate numeri che vanno da 1 a 3, giusto?
Sì. Mm-hmm.
Se per caso voi trovaste, allora vedete tutta la matrice bella piena di cifre e vedete che sulla prima colonna, che è l'altezza, avete previsto tre codici e trovate che c'è un 4, vi domandate, ma chi è questo 4? Ve lo chiedete, no? Perché la casistica mette a disposizione tre casi, giusto? Quindi vi domandate, e allora siete, se voi riprendete lo schema di Ricolfi, vedete che c'è una freccia tra l'organizzazione e la costruzione della base empirica? Lo vedete?
Sì.
Vuol dire che si può tornare indietro, perché siete in fase di organizzazione dei dati, vi accorgete che c'è un codice 4 che non è previsto nel mio piano di codifica e vi domandate perché c'è 4, devo tornare indietro e andare a vedere perché c'è 4, c'è un errore di battitura di chi ha messo dentro i dati, ha messo 4 invece di 3 e quindi dovete correggere, si dice che dovete pulire i dati, ok? Quindi, in conseguenza di quel che vi sto dicendo, voi su ognuna delle colonne della matrice trovate tutte le informazioni legate alla matrice dei dati, alla variabile 1, scusate, trovate tutte le informazioni relative alle variabili, variabile 1, tutto quello che vi hanno risposto riguardo all'altezza, perché la variabile 1 è l'altezza, vedete lì, no? Sulla variabile 2, che era il sesso, trovate tutte le informazioni riguardo al sesso, ossia tutti gli stati dei casi sulla variabile sesso. Variabile 3, che è il livello di istruzione, trovate tutte le modalità dei casi rispetto alla variabile livello di istruzione. Quindi i codici che voi trovate dentro ognuna di queste colonne devono essere quelli che voi avete stabilito quando avete costruito il questionario, va bene? Ok, quindi avendo chiaro questo discorso di come si costruisce la matrice, e siamo alla fase, siamo, una volta che avete la matrice siamo in fase di livello 3. Organizzazione dei dati, quindi alla fine dell'organizzazione dei dati voi avete una matrice, un foglio Excel pieno di numeri, pieno di cifre. Vediamo un attimo un'altra cosa. E vi è chiaro quello che vi sto dicendo? Avete delle domande? Ragazze, ci siete?
No, è chiaro.
È chiaro, è chiaro.
Bene, ok. Allora, qua non c'è quello che cercavo, ma ad ogni modo. Quindi, torniamo un attimo qua. Una volta che voi avete la matrice piena di cifre, avete la possibilità di passare al livello di successivo, che è il livello di analisi. Analisi dei dati, vedete che c'è nel quarto livello dello schema di Ricolfi. Allora, nel caso in cui stiate facendo un sondaggio, fate l'analisi della matrice dei dati. Invece, nel caso dell'analisi qualitativa, fate l'analisi del testo. E quindi avete stabilito, parlando di ricerca qualitativa, quali sono le parole chiave del vostro lavoro, e allora cominciate a fare l'analisi, che era quello che vi dicevo prima, no? Che andate a dire le tendenze sono così, la maggioranza ha detto così, prendete i pezzi di intervista, li mettete, state facendo analisi dei dati. Per l'analisi dei dati invece di ricerca quantitativa, me lo dite voi, che cos'è che possiamo fare noi? Cioè, che tipi di analisi potete fare se abbiamo ricerca quantitativa?